哒滴哒滴哒滴当滴答，当滴滴滴滴当滴，
Allora, ci vuole pazienza e noi ne abbiamo moltissima, però questo nuovo modo di aprire il nostro Trevignano Proms e non solo con il maestro Cucci sta diventando qualcosa di sconvolgente. Avete notato la potenza
Ma
del
guarda
suo
che non è facile
incedere?
canticchiare la Moldava di Smetana, eh?
Ma che stiamo scherzando? Vabbè. Ma maestro, siamo qui. Perché? Perché festeggiamo i centenari,
Gli
gli
anniversari.
anniversari. Ecco.
Abbiamo pensato, scusate, ma oggi so proprio mal di gola, tossetta di tutto, di
Vabbè.
tutto, di tutto, perché questo freddo, intense, fa un freddo. Vabbè,
Certo.
comunque, allora, anniversari. Voi sapete
Anniversari.
che ogni anno ci sono gli anniversari, ci
Ma
sono
dai.
stati anniversari spettacolari, il 250esimo della nascita di Bach,
Vabbè,
di
adesso
tutto.
andiamo sui centenari quelli pari, a
Mo
numero
stiamo
pari, a doppio zero.
2024, c'ha
Sì.
qualche anniversario interessante.
Sì.
Per esempio, il 200esimo della nascita di Smetana.
E chi è che non conosce
Smetana, chi è che
Smetana?
non conosce la Moldava?
Esatto. Ma no, ma detto così
Ve l'ho
bisogna
canticchiata.
ascoltarla. No, maestro, dicevo, bisogna ascoltarla, perché
Certo.
molto spesso non si abbina quello che uno
Poi
conosce
vi
a un
faccio, poi vi
nome.
dico un abbinamento che di sti tempi purtroppo va molto di moda.
No, non ce lo
Cioè,
dica, perché
dopo ve lo dico,
già ho
dopo ve lo
capito che
dico.
siamo sul polemico. No, allora, Smetana,
200 anni
200.
dalla nascita di Anton Bruckner.
Ecco.
100 anni dalla morte
Morte,
di Puccini.
stavolta.
100 anni dalla morte di Fauré. E
Capito?
100 anni dalla nascita di Mancini.
Beh, finalmente. Qui
La
è tutta una
Pantera
simpatia.
Rosa.
Qui è tutto simpatica. Posso dire?
Montiram tadidadim
Eccola lì. Ed
tadidodim.
è
Moriva.
bello perché lui, quando poi canticchia, canticchia una cosa diversa da quella che noi conosciamo. Ma va
Va
bene
bene così.
così. Va bene così. No, io sono molto contenta che ci sia questa botta di, come dire, di felicità. Perché Mancini è sempre allegria, oddio, vabbè,
Didon,
insomma, sempre
todin,
allegria, no.
todon, todadadi,
Però 100 anni dalla nascita è bello.
badadadi, badabada.
Beh, qui poi c'è anche una bella celebrazione di una bella signora, quindi vabbè, non voglio anticipare nulla. Ma cominciamo la nostra trasmissione, perché appunto abbiamo detto 200 anni da qua, 100 di là, che poi sia la nascita o che sia la morte, comunque sono degli anniversari a doppio zero.
Esatto, a doppio zero.
E
E
allora?
cominciamo con Smetana. Smetana è forse riconosciuto come il più importante compositore ceco. Ceco non perché ci vedeva benissimo, ma ceco perché della Repubblica Ceca.
Battutacce. Queste battute erano quelle dell'asilo, della scuola.
La poemia, no?
Sì, no, il cieco, non perché. Vabbè.
Vabbè, ma perché tu dici cieco, prima noi dicevamo cecoslovacco, si capiva bene, ma adesso tu dici io sono cieco, capito? È come, sei cieco, ci vedi, non ci vedi? No, sono cieco della Repubblica Ceca, perché che dici, della Ceca,
La
della
Cecchia,
Repubblica, della Cecchia,
sembra della Cecchia,
Cecchia, insomma,
Cecchia.
la Cecchia. Comunque, Smetana è stato un grande compositore della Repubblica, no, all'epoca non si chiamava ovviamente Repubblica Ceca,
Ma si
ma
chiamava
era la Boemia.
Cecoslovacchia,
No,
ma ancora
neanche,
prima
no,
era la
Cecoslovacchia
Boemia.
dopo l'Unione Sovietica. Si chiamava semplicemente Boemia e faceva parte dell'impero austro-ungarico. Quindi. Ma il grande merito di Smetana, che poverino è morto abbastanza giovane, aveva solo 60 anni, e
Beh,
nell'ultima.
scusi, 60 anni all'epoca non è che proprio fossero
No,
pochi.
però insomma, manco tantissimi, dai,
Eh
poverino.
no, ho capito, 200 anni fa,
È
60 anni,
morto
il
nel
famoso beato
1884.
Chiccianocchio, e
Sì.
considerando che era della Cechia, un occhio sarebbe stato utile.
Bene. E lui, poverino, è morto, pensate che un po' sulla falsa riga di Beethoven, verso i 50 anni di età, ha cominciato ad accusare dei disturbi di udito e è diventato sordo. Quindi la Moldava, per esempio, la scritta, che era sordo, un po' come Beethoven. È stato un grande musicista e la cosa importante che ha fatto lui, che praticamente ha riscoperto la musica nazionale, partendo dai temi popolari, un po' operazione che avevano fatto anche altri, anche Chopin, ma partendo da questi temi popolari boemi, lui ha costruito proprio un'identità nazionale della musica ceca e portando a un livello molto alto in quell'epoca, fine secolo, fine Ottocento, proprio la cultura musicale del suo paese, tant'è che se voi andate a Praga, vicino al Ponte Carlo, c'è una bellissima statua di Smetana, che è considerato veramente, insomma, il più importante compositore della sua nazione. La Moldava è un poema sinfonico che fa parte di una raccolta, La mia patria, dove ci sono più brani sinfonici che sono tutti in qualche modo costruiti con questi temi popolari. La cosa interessante da notare qua è che il tema della Moldava, quello che vi ho canticchiato, quello lì, è praticamente un tema rinascimentale italiano del Cinquecento, il ballo di Mantova, che venne portato in giro per l'Europa dalle truppe mercenarie che in quell'epoca, sapete, come sapete, c'erano 50.000 guerre a destra e a sinistra, c'erano questi eserciti mercenari. Questo ballo di Mantova venne portato in giro per l'Europa e Smetana lo prese, insomma, quando
lo fece proprio
e lo fece diventare il tema principale della Moldava. Ma la cosa interessante da notare è che nel 1948, quando i costituenti stavano dello Stato israeliano stavano redigendo in pratica la Costituzione, insomma, stavano costruendo lo Stato israeliano, che adesso, come sapete, è nell'occhio del ciclone per tutte le questioni legate a Gaza, ai palestinesi, eccetera, eccetera. Non so come, non so perché, ascoltarono questo tema, il ballo di Mantova, e questo stesso tema è diventato l'inno nazionale israeliano. Quindi se voi ascoltate l'inno israeliano, riconoscete perfettamente il tema della Moldava di Smetana. Questo tema, questo poema sinfonico, perché si chiama La Moldava? Perché la Moldava è il fiume che finisce a Praga, no? Che passa sotto il famoso Ponte Carlo. E La Moldava è un poema sinfonico scritto in 7 numeri che racconta la storia del fiume, dalle sorgenti fredda e calda che si uniscono, il fiume che scorre, i contadini che lavorano, le barche, insomma, fino all'arrivo nella città di Praga. Quindi è un poema sinfonico molto descrittivo e noi ovviamente lo ricordiamo perché questo tema è famosissimo, cioè credo che pochi siano quelli che non hanno mai sentito il tema della Moldava. E quindi
probabilmente pochi sono quelli che abbinano al brano che hanno sicuramente sentito
il nome di
Smetana.
E poi se vi va fate un scusate, fate un controllo.
Quando c'è la salute c'è tutto.
Fate un controllo
dal dottore, direi.
Ascoltatevi l'inno israeliano, anche se non siete in linea con la politica di Israele, ma quelle sono altre cose, non c'entra nulla. E poi vedete come sono evidentissime le similitudini fra la Moldava e l'inno, proprio perché il tema è lo stesso, è il ballo di Mantova, tema rinascimentale.
Diciamo che il plagio lo possiamo anche ascoltare, diciamo che ci lascia un po' perplessi il fatto che lei abbia citato come patto costituente qualcosa che si basa sostanzialmente su qualcosa che poi... Non voglio chiamarlo un sopruso, ma poco ci manca, ma andiamo avanti con la musica e non scivoliamo in diatribe che di questo periodo sono sempre abbastanza complicate.
La storia è complicata.
Esatto, e noi lo rimandiamo alla lettura della storia, la rimandiamo ad un altro momento. Però ci andremo ad ascoltare l'inno israeliano per capire se effettivamente anche lì è un plagio. Questo è plagio, però è plagio. Però va bene.
Dopodiché, ascolteremo l'Allegro della Settima Sinfonia di Bruckner. Bruckner è stato un grandissimo compositore austriaco, anche lui nato nel 1824. Morto un pochino dopo, 1896, quindi era già un po' più, aveva 72 anni, insomma, per l'epoca. E anche Bruckner ha avuto una vita complicatissima, perché è stato molto osteggiato in quanto lui era un filo wagneriano. E allora c'erano i filo bramsiani e i filo wagneriani, insomma, e Wagner è stato molto osteggiato in un determinato periodo storico anche nel suo paese. E c'era, diciamo, in pratica questa sorta di diatriba fra i filo wagneriani e i filo bramsiani, un po' come c'era stata precedentemente nel teatro d'opera, una diatriba fortissima fra chi appoggiava un determinato tipo di opera buffa e chi preferiva l'opera seria, eccetera, eccetera. Lui fondamentalmente lavorò come organista e i suoi riconoscimenti come compositore furono in età molto tarda, e più diventava vecchio e più diventava famoso, più diventava famoso e più diventava malato, insomma alla fine lui muore quasi all'improvviso, perché stava al pianoforte, sente un brivido, si mette a letto, si alletta e muore, insomma. E comunque è stato sicuramente osteggiato anche dalla critica musicale. Einslick, per esempio, lo detestava perché era un anti-wagneriano, diceva che la sua musica era eccessiva, ridondante, aveva degli spunti geniali, ma poi sprofondava nella nullità. Insomma, certo, le hanno detto tutti colori.
Esatto, certo che a chi dava e a chi prometteva. Cioè, non è la prima volta che lo citiamo come un grande critico che cercava di stroncare.
Sì, un fetentone.
Una bella personcina.
Un fetentone. E comunque, insomma, la Settima Sinfonia è sicuramente un capolavoro assoluto nel sinfonismo tedesco. E anche qui c'è un abbinamento interessante, perché questa sensualità così particolare che c'è in questa sinfonia attirò l'attenzione di Luchino Visconti, che la fece diventare la colonna sonora di Senso. Quindi anche lì, se andate a vedere il film Senso, riconoscerete questa Settima Sinfonia di Bruckner.
Cioè, praticamente l'obiettivo di oggi del maestro Stefano Cuccio è quello di dire: vi ascoltate la puntata, poi prendete appunti e dopo andate a sentire quello, trovare quell'altro, perché adesso poi troppe cose ne sentiremo oggi.
Perché io volevo un po' sfatare questo mito di questa musica classica che sta arroccata all'ansia, da fila a nessuno, per carità, mamma mia, roba difficile. No, perché come vedete, insomma, pensate per esempio a Visconti, Morte a Venezia, quando ha utilizzato in maniera magistrale l'adagietto della Quinta Sinfonia di Mahler. No, insomma, direi che senza quella musica, senza quell'adagietto della Sinfonia di Mahler, forse quelle scene non avrebbero lo stesso fascino, no? Quando vedete lui e Aschenbach che muore sulla spiaggia con il trucco la tinta dei capelli che gli cola sull'abito bianco e in lontananza si vede Tazio.
Che bella immagine.
Che entra in acqua, no? E lui che insegue fino alla fine questa idea dell'estetica della bellezza, no? E con questa musica sconvolgente sotto. Quindi, come giustamente diceva Pasolini, questo credo di averlo detto in qualche altra puntata, la musica ha la capacità di sentimentalizzare i concetti e concettualizzare i sentimenti, no? Quindi ha una forza che va molto oltre l'immagine, va molto oltre la parola. Forse è il linguaggio più immediato perché punta direttamente alle emozioni. Detto questo, passiamo ad un altro.
Ma vogliamo dire di chi è l'esecuzione?
L'esecuzione è di Karajan, giusto?
Ma scusi, maestro, ci stiamo dimenticando una cosina così?
Mi dite nulla. Karajan è stato uno dei più grandi direttori del Novecento.
Appunto. Mi meraviglio di lei. Cos'è? Gelosia la sua? Non lo voleva citare?
Non lo volevo citare. No.
Vabbè, ormai l'ho citato io.
Personaggio molto criticabile da un punto di vista proprio politico. Lui, insomma, vabbè, sembra che sia stato un po' legato al nazismo. Vabbè, però chi...
Ma noi lasciamo la parte politica a chi fa politica,
certo.
Perché altrimenti hai voglia, dovremmo stare grandi puntate di silenziose.
Appunto,
evitiamo quindi. No, vabbè, questa è una piccola chicca, quella di così specificare.
Dopodiché, invece, sì, vi facciamo ascoltare due bellissime cose di Gabriel Fauré, che sono La Pavane e Le Cantiques de Jean Racine. E Fauré questa volta è morto nel 1924, quindi è il centenario della morte di Fauré. È stato un compositore francese importantissimo, con questa sua scrittura elegante, questo suo linguaggio classico, ma nello stesso tempo moderno, che ovviamente non risente minimamente dei movimenti avanguardisti di fine Ottocento che hanno poi portato alla scuola di Vienna con Schoenberg, Berg, Webern, eccetera, eccetera, la musica seriale, dodecafonica, eccetera, eccetera. Considerate per esempio che nel 1913 Stravinsky fece la prima esecuzione della Sagra della Primavera e Fauré era ancora vivo e vegeto e faceva invece le sue cose con un linguaggio personale completamente distante. Diciamo che Fauré è più noto per la melodia che non per la musica sinfonica. Ha scritto pochissima musica sinfonica, moltissima musica da camera, moltissima musica lideristica, molta musica sacra. È splendido il Requiem di Fauré. Se poi faremo una puntata dedicata ai Requiem, forse Fauré, Mozart, Verdi, Puccini, ce ne sono di tutti, per tutti i gusti.
Sì, qui già si sta spoilerando, però va bene.
Comunque, detto questo, ascolteremo due brani molto belli, appunto, La Pavane e
Il
Cantique de Jean Racine, che sono due... Cantique de Jean Racine è un brano per coro e orchestra, La Pavane è un brano per orchestra, anche questo... È famosissimo. Chi non ha mai sentito La Pavane? Magari non sapete che era La Pavane, però La Pavane di Fauré è uno dei brani di musica classica più conosciuti, più ascoltati. Dopodiché c'è un centenario importantissimo, perché nel 1924 a Bruxelles purtroppo morì Giacomo Puccini, e qui lancio la mia campagna antifumo. Lui era un fumatore accanito, ma proprio accanito, è morto di un tumore alla gola, è andato ad operarsi a Bruxelles, non c'è stato niente da fare, è morto là. Quindi non fumate, perché tutto sommato male non fa né a voi né al portafoglio. Detto questo, ritorniamo su Puccini. non c'è bisogno di nulla riguardo a Puccini, perché faremo una puntata su Puccini in occasione del concerto del 16 marzo che si avvicina di Trevignano Proms, dove avremo il soprano Cristina Piperno e il pianista Monaldo Braconi in una serata dedicata a Puccini e alle sue arie d'opera. Quindi avevo modo,
cioè,
in quello,
Puccini è uno che si dava delle arie, insomma.
Molte arie, ecco. Molte arie. Puccini, devo dire, è stato un grande operista. E i nostri più grandi operisti sono stati, come sapete, Puccini, Verdi e Rossini. Per quanto ne abbiamo avuti tantissimi, Donizetti, Bellini, non li sto a citare tutti perché sono un'esagerazione. Comunque, Puccini chiaramente è più moderno di Verdi, non perché sia morto 24 anni dopo, che sono un'inezia, ma proprio perché sono due mondi completamente diversi, quello di Verdi e quello di Puccini. C'è anche da dire che ci sono 50 anni di differenza di età fra Puccini e Verdi, no? Puccini è nato dopo la seconda metà dell'Ottocento, Verdi è nato nel 1813, non mi ricordo esattamente, ma quindi 50 anni vogliono dire, cioè la differenza che c'è fra me e Gabriele Joyman.
Ecco. Cioè,
sembra niente, però sono 50 anni, sono due mondi completamente diversi. Quindi Puccini ha un linguaggio che risente molto della scuola francese e mi direte, sì, ma quando Puccini fa la Turandot nel 24 c'erano già state delle opere di Berg, c'era la Lulu, c'erano c'era Scheb, ok, sono linguaggi completamente diversi, ma non si può dire che Puccini non sia moderno, perché se voi ascoltate appunto la Turandot, ascoltate un'opera meravigliosa. E noi vi facciamo ascoltare qui due Puccini diversi, perché facciamo ascoltare...
Due classici comunque.
Due classici, Bohème, Mi chiamano Mimi, e poi Nessun dorma, da Pavarotti fra l'altro. La Mimi è della Georgiou, con cui ho avuto il piacere di fare proprio una Bohème, e all'epoca come maestro del coro. Bravissima, un soprano con una voce splendida. E qui vedete chiaramente due Puccini diversi, perché anche appunto dal punto di vista armonico, Bohème e Turandot sono due mondi completamente distanti. Come vi dissi quando facemmo una puntata sulla musica massonica, anche Turandot è un'opera massonica con questi riferimenti espliciti a delle simbologie massoniche. Puccini era massone, del resto, ma come vi dissi all'epoca, come tantissimi musicisti, artisti, poeti, scrittori, eccetera, eccetera. Dopodiché, dopo questa incursione nel teatro d'opera e nel nostro amato Puccini, chiudiamo puntata con un altro centenario, questa volta di nascita,
bello,
non di morte.
Bello.
Henry Mancini. Henry Mancini, come dice il nome, era un italo-americano, nel senso che di genitori italiani che però lavoravano in America. Mi pare, se non sbaglio, il padre mi sembra che fosse molisano, roba del genere, anche la madre. E Mancini fu un compositore per il cinema molto molto attivo. Ha vinto numerosi Oscar, sia per le colonne sonore, per le migliori canzoni, eccetera, eccetera. Anche lui è morto relativamente giovane, perché è morto nel 94, quindi aveva 70 anni. E ha scritto delle cose bellissime. E noi vi proponiamo Moon River, chi non lo conosce alzi la mano, e ovviamente la mitica Pantera Rosa, The Pink Panther. E quindi... speriamo che con questa puntata che guarda indietro e ricorda i grandi musicisti scomparsi, guarda indietro per guardare avanti, perché ovviamente sulle radici della nostra importantissima cultura musicale europea noi possiamo costruire ancora tanto. Non vi ve l'avevo già detto, ve lo ripeto, ricordiamoci che quest'anno l'UNESCO ha riconosciuto il canto lirico italiano patrimonio immateriale dell'umanità, e quindi un buon riconoscimento alla cultura musicale. E con ciò lascio la parola alla mia co-conduttrice.
Scusi, ma allora Mon River l'abbiamo detto, Pantera Rosa l'abbiamo detto, ma c'è un terzo questo. Cioè, maestro, ci si distrae facilmente oggi, Io intanto in apertura ho detto che insomma era anche, vabbè, Mancini bello, Mon River non possiamo con Mon River non possiamo non ricordare Audrey Hepburn. Cioè già quella è un'immagine iconica. Una di quelle, esatto, perché mentre parlavamo, mentre lei parlava prima, io ho preso un po' di appuntini per delle cose che potremo fare in un prossimo futuro, perché quando lei prima giustamente diceva l'importanza della musica, cioè se non ci fosse stato Mahler, per esempio, quella scena avrebbe avuto un sapore diverso, un impatto diverso. Ecco, in questo caso con questo pezzo di Moon River rivediamo la scena, quindi rivediamo Audrey Hepburn, perché è come se fosse lì, no, davanti
ma ci sono, ma sì, ma la musica, guarda, io ritiro fuori un attimo Morricone, perché vabbè adesso devo, ho delle cose da fare di lui a breve termine, poi vi racconterò. E, ma provate a pensare all'immagine di C'era una volta in America, no? Quando c'è lui che guarda lei dallo spioncino, lei che danza, no? Se voi togliete il tema di Deborah a quell'immagine, non ha più senso l'immagine. Oppure quando c'è il tema di Powerty, sempre con il flauto di Pan. Cioè, se voi togliete quella musica, l'immagine crolla quasi, no? E quindi purtroppo devo dire che la musica ha un potere che è incredibile.
No, purtroppo devo dire, meno male.
Meno male, no, sì, in effetti, meno male.
No, purtroppo, cioè, purtroppo c'è anche la musica nei film. Guarda, è una tragedia. Ma perdoni, io l'avevo distratta perché c'era un terzo pezzo di Mancini. Esatto.
Che io non conosco.
Fantastico. Allora, io non vi dico nulla, io lo conoscevo.
Io no.
Vedi come funziona?
Vedi, io no, lo conoscevo.
E perché lei ha inserito questo pezzo? Le è scappata la mano?
Mi è scappata la mano.
Questo è bello. Allora, lo riconoscerete, anche se di nuovo che si chiamasse Louis-Jean, non ne avevo la più pallida idea, però è riconoscibile anch'esso. Che dire, oggi siamo stati veramente bravi.
Bravissimi.
Strettissimi, proprio molto...
Sintetici.
Molto sintetici. Io mi auguro che per la prossima settimana, visto che casualmente c'è anche un concerto, lei si sia completamente ripreso.
Che concerto c'è la prossima settimana?
Non c'è nulla la prossima settimana? No, perché dobbiamo attendere marzo. E io infatti volevo aspettarla all'angolo. Cioè, noi siamo in astinenza da due mesi?
Da due mesi, per cui io immagino che il 3 marzo al concerto di Gabriele Ioi, ma noi dobbiamo andare a prendere sedie da Ermete.
Beh, io me lo auguro, però voglio dire, maestro, così non si fa, Cioè, io capisco che noi riusciamo a tamponare un pochino con queste puntate, e oggi soltanto ne sono venute fuori 3 di possibili puntate, ma così arriviamo proprio al concerto.
Sì.
Cioè, lei non prova un minimo di, non dico di vergogna, perché è una parola pesante, ma un po' di rimorso, un rimorsetto. Come l'adagetto, cioè il rimorsetto?
Sì, bisogna darsi da fare. Ma ci sarà comunque una coda, Triviano Proms.
Ho capito, ci sarà la coda. Beato chi c'ha un occhio, di nuovo torniamo nella cecchia.
Aprile e maggio sto quasi sempre fuori.
Ecco, capito perché noi dobbiamo accontentarci di queste cose? È perché maestro va in vacanza e non è da tutti, non è da
però
tutti.
Però mi vado a vedere i santuari dell'Armenia.
Ecco.
Ma, non per, ma vado perché devo fare le prove.
Sì, certo, non è che vado per divertimento, no, vado per lavoro.
Vado per lavoro.
Va bene, allora, grazie, grazie
allora, buona
maestro,
settimana.
Grazie, buona settimana, buon ascolto. Noi ci ritroviamo poi domenica prossima con un'altra puntatona.
Che c'è domenica prossima?
Che non vi anticipiamo.
Ah, quella là, quella che hai quella, detto.
Quella là. Grazie, grazie a tutti.
Buon pranzo,
semmai buona cena, però scusate, ma il maestro, io mi auguro che serva a recuperare un pochino, perché già ci ha detto sì che c'è, non lo so, e poi ci dice buon pranzo, ma tra un pochino andiamo a cena, c'è qualcosa che non funziona,
no, buon pranzo,
però poi,
per
deve andare in, poi deve andare in Armenia, non so, però
no, io dico per domenica prossima buon pranzo.
Ah, per domenica prossima, ma domenica prossima noi ci sentiamo sempre di sera. Quindi ho la sensazione, ha perso la direzione,
sì.
Però in compenso la musica è sempre bella. Grazie maestro,
alla
prossima, ciao. Thank you.
Shut up!